Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 14 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è da attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Eleonora Camba.
Io sono Chiara Laisanna. Vi ricordiamo che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
A quanto pare ieri è stata raggiunta un'intesa fra Meloni e Schlein riguardo l'impegno del governo per un cessate il fuoco su Gaza. Quindi possiamo parlare, direi, di una iniziale buona notizia. Pare che alla Camera fossero già state presentate 6 mozioni riguardo la guerra in Medio Oriente e di queste 6, 3 sono passate. Fra queste 3, una è stata quella presentata dal PD, che è passata grazie all'astensione dei partiti di maggioranza. L'impegno raggiunto riguarda il sostegno nei confronti di ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco ed era contenuto appunto nella mozione che era stata presentata dal PD. Si è trattato di un grande momento di intesa fra maggioranza e opposizione e pare che le due leader si siano prima sentite al telefono e accordate riguardo questo impegno. Si è trovato un compromesso che, da un lato, ha salvato Meloni da un certo isolamento politico, dato che da quando si parla dell'invasione via terra di Rafah, l'atteggiamento delle varie potenze del mondo sta finalmente un minimo cambiando nei confronti di Israele e delle politiche belliche che ha perpetrato a Gaza, e dall'altro lato il PD ha dovuto cedere su alcuni punti, fra cui per esempio il riconoscimento dello Stato della Palestina, che diciamo era un punto su cui Meloni non era assolutamente concorde ed è stato quindi eliminato appunto in virtù di un compromesso più ampio. Quindi si può parlare appunto di un piccolo traguardo bipartisan che è stato raggiunto in realtà anche grazie a una specifica sul rilascio incondizionato degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. L'ultimo appunto che vi vorrei fare è di natura un pochino più di politica interna, che riguarda diciamo l'esclusione progressiva sempre più evidente, diciamo la marginalizzazione sempre più evidente di Conte e del Movimento 5 Stelle, che mi ricorda anche il fatto che siamo ancora in attesa di un dibattito televisivo fra Meloni e Schlein.
Sai che te lo stavo per dire, perché questo dialogo sta andando avanti da un po', non prettamente sulla questione di Gaza, ma proprio sul fatto che cioè queste due figure si debbano confrontare e siano in qualche modo decisive. È una buona notizia, nel senso che alla fine il compromesso era abbastanza scontato, c'era abbastanza scontato che su alcuni punti si tornasse indietro, perché quando si parla di intesa, soprattutto tra la maggioranza e l'opposizione, alla fine è l'unica cosa che può succedere, ma detto ciò cioè, rimane comunque una bella notizia. Quindi stiamo aprendo la giornata con una good news.
Finalmente, wow. Certo, il mio cinismo porta anche diciamo a ragionare sul fatto che a un certo punto si tratta anche di interpretazione corretta del momento, nel senso certo. Sta cambiando a livello mondiale l'atteggiamento, sarebbe stato forse un piuttosto miope da parte di Meloni non rendersene conto e non fare qualcosa al riguardo.
Quindi correggimi se sbaglio, sono riusciti a raggiungere un accordo semplicemente perché la maggioranza si è astenuta, giusto?
Esatto.
Non perché hanno votato a
non
favore.
Non hanno votato a favore.
Ok, chiarissimo.
Una mossa politica, ovviamente.
Ovviamente.
È anche una mossa simbolica, peraltro.
Beh, sicuramente più simbolica che altro, probabilmente nel momento in cui appunto è passata grazie ad un'astensione e non un voto favorevole.
Alla fine il presupposto per un'intesa è sempre astenersi e andare via. Ci sta.
È vero.
E comunque si conferma la volontà di Meloni sostanzialmente di pompare come suo rivale principale Schlein rispetto a Conte.
Decisamente.
Qualche testata di destra direbbe intesa in rosa.
L'ho pensato anch'io.
Dunque parliamo delle proteste che ci sono state ieri in due sede RAI, che sono quella di Napoli ma anche di Torino. In realtà però la protesta di cui si è parlato di più è quella di Napoli, perché ci sono stati degli scontri anche violenti tra i manifestanti e la polizia. Allora, perché questa manifestazione è stata organizzata? Si parla sempre del comunicato letto da Mara Venier a Domenica Inn, quello scritto dalla D della RAI Sergio, e anche dei comportamenti che ci sono stati nei confronti dei due cantanti, diciamo, più coinvolti nella discussione appunto per il conflitto israelo-palestinese, che sono Gali ed Argentamico. Quindi in questa manifestazione ci sono stati molti cartelli che hanno fatto dei giri sui social in cui scrivevano Israele o Rai, radiotelevisione israeliana, eccetera. Quindi era proprio incentrato su questo tema. Che cosa è successo? Ci sono stati appunto questi scontri, sono state ferite 12 persone, tra cui 7 manifestanti, per fortuna nessuna è in condizioni gravi, però le foto sono abbastanza balorde, non so se vi è capitato di vederle.
Sì, ho visto.
Avevano proprio il viso insanguinato, c'è stata poi una testimonianza di una ragazza che è diventata virale, lei peraltro fa contenuti molto molto bellini, sono molto seri, però fatti molto bene su Instagram. Si chiama Flavia Carlini e ha raccontato appunto di che cosa è successo durante la manifestazione. Secondo i manifestanti, loro avrebbero provato ad attaccare uno striscione e in quel momento la polizia, sentendosi diciamo un po' pressata, avrebbe caricato completamente.
Sì, quindi le immagini proprio sono chiarissime, nel senso
esatto.
Si vedono loro che vengono spinti verso il cancello e poi sì. Reagiscono manganellando sostanzialmente.
Esatto, peraltro la cosa anche più interessante è vedere la differenza delle reazioni in base diciamo all'orientamento politico, nel senso che vediamo la questura con la Lega che segue a ruota, che sostiene appunto come sempre che fosse una difesa legittima, che loro avessero spinto, volessero entrare dentro la sede proprio fisicamente eccetera, cosa smentita invece da altri. Peraltro c'era anche l'ex sindaco di Napoli De Magistris, che si è detto turbato per ciò che era avvenuto e che sostiene che assolutamente la tesi dell'aggressione eccetera sia totalmente infondata.
Questo diritto alla difesa che casualmente finisce sempre per essere un po' troppo eccessivo.
Esatto, peraltro parlando appunto di eccessi, le opposizioni hanno chiesto alla Camera un'informativa urgente di piante dosi per appunto questa repressione che è stata messa in atto, quindi vogliono spiegazioni da parte del ministro dell'interno.
Allora sicuramente nel momento in cui, in realtà prima un chiarimento, di quante persone stiamo parlando, cioè la manifestazione, quanto è stata partecipata?
Allora, dalla storia di Flavia Carlini, che continuo a citare perché appunto è quella che ha raccontato di più tutta la vicenda, c'erano meno di 100 persone, tra le 80 e le 90.
Sì, era estremamente piccola.
No, ok, perché stavo pensando, nel momento in cui una manifestazione è tanto partecipata e si creano delle tensioni che sfociano poi nella repressione della polizia, in prima istanza può essere difficile capire bene le responsabilità, anche proprio basandosi sui numeri a volte, no? Cioè c'è tanta confusione, tante persone eccetera eccetera, ma dati questi bassi numeri e dato il fatto che da una parte per quanto si spinga dall'altra ci sono scudi e manganelli, non so, questo diritto alla difesa, che tra l'altro Ale mi è piaciuto il riferimento che hai fatto, ho letto qualcosa fra le righe forse riguardo l'eccesso.
Giusto un po', poi in realtà allora molti hanno definito questa cosa come reato di sostegno alla Palestina, no? E quindi sono stati manganellati per questo, ma allora sarebbe successo comunque per qualsiasi cosa avessero manifestato,
Ma perché adesso esiste un reato di sostegno alla Palestina?
Apparentemente.
Raga,
io oggi sono
non
venuta...
dare idee.
Io oggi sono venuta con la kefia.
Passiamo agli esteri.
Passiamo un po' alla Tedeschia, perché allora ne abbiamo parlato più volte, sappiamo che il contesto tedesco in questo periodo è un po' teso a causa dell'AfD, Alternative für Deutschland, che è un partito di estrema destra di cui si è parlato tanto soprattutto per il piano di esportare, anzi di deportare praticamente le persone che hanno fatto richiesta d'asilo / i cittadini con cittadinanza tedesca che però
non integrati.
Esatto,
erano
esatto,
non integrati.
Deportare persone ed esportare sani valori.
Vedi le parole, oddio, come sono le parole sono proprio importanti comunque, raga, non integrati, per non dire abbronzati.
Comunque, cosa è successo? Viste appunto queste tensioni e anche un consenso per AfD che comunque non è trascurabile, ma è degno di nota, la ministra dell'interno, Faeser, non so come si pronunci, ha presentato un piano che si chiama Contrastare con forza l'estremismo di destra, che consta in 13 punti e mira appunto a limitare l'influenza e la capacità d'azione di AfD. Andiamo a vedere un po' il contenuto. Allora, ci sono appunto diversi punti, ma prenderemo quelli più importanti. Si parla principalmente di restrizione alla vendita e al possesso di armi, infatti si propone di poter revocare il porto d'armi a chi appartiene a organizzazioni che sono sotto indagine dai servizi segreti tedeschi ergo AFD, non ve lo sto neanche a D, lol. Poi il divieto di vendita delle armi semiautomatiche ai privati cittadini. Inoltre si propone di istituire maggiori fondi per attività di prevenzione scolastica e anche di rafforzare la Corte Costituzionale. Se dovessimo fare delle osservazioni, vi direi che non si tratta della prima volta che questo piano viene proposto, se non sbaglio sempre dalla stessa persona, però in questo momento c'è sicuramente un'urgenza maggiore rispetto al passato e di conseguenza è più probabile che venga accolto. Tuttavia non è ancora detto, nel senso non è entrato in vigore, non sono state istituite leggi, fondi, cose, ancora no. Però appunto, vista la situazione, è sicuramente un'iniziativa importante, ecco.
È che il mio dubbio di fronte a questi piani è sempre lo stesso. Che cosa farebbe al tessuto sociale tedesco impedire a una fetta che ha una così tanta approvazione all'interno della Germania andargli contro in questo modo? Non sarebbe visto come estremamente antidemocratico? Non rischierebbe di sfibrare comunque il tessuto del paese ancora di più di quanto AfD stessa stia facendo?
Allora, diciamo che il fatto di andare proprio esplicitamente contro il partito e anche eventualmente bandirlo, perché si è parlato anche di questo.
Ipotizziamo di bandire il partito.
Non è comunque nei 13 punti, nel senso... voglio fare una differenza da questo punto di vista, perché lì c'è un problema democratico, una controversia democratica, non so come approcciarlo.
Ci sono comunque
approcciarlo.
Dei limiti in cui sarebbe corretto, cioè...
Esatto, infatti per quello ti dico controversia, non nel senso che a prescindere una roba che non si può fare, quindi non se ne parla neanche, perché ci sono comunque delle clausole nel principio della democrazia, cioè, ossia il fatto che se tu sei contro la democrazia non puoi stare in democrazia. Però rimane una cosa molto delicata. In questo caso diciamo che loro si stanno parando le spalle e stanno appunto dicendo no, ma non è mirato, però comunque stiamo andando contro le armi, che è una cosa che a prescindere è un valore democratico, quello della non violenza.
E che diciamo. Purtroppo la democrazia può portare anche a idee assolutamente illiberali, se lo vogliono un numero sufficiente di persone. E lì si pone la domanda, sì d'accordo, l'autodeterminazione, ma sin dove siamo disposti ad arrivare per evitare una deriva, non tanto antidemocratica, perché abbiamo appena detto che sarebbe democratica, ma una deriva illiberale? Non ho una risposta precisa a questa domanda.
Io penso che questa sia una discussione davvero molto interessante, ma forse anche un po' filosofica e un po' fine a se stessa in questo momento, nel senso che per quanto mi riguarda sembra un po' un cortocircuito della democrazia ed è molto interessante da questo punto di vista analizzarlo. Tornando un attimino però sulla concretezza di questi punti, perché come abbiamo detto non riguardano un'eventuale messa al bando del partito, i miei 2 centesimi al riguardo è che sembra una proposta davvero interessante. Ora non l'ho letta io, non so bene per esempio che cosa possa implicare rafforzare la Corte Costituzionale, però per esempio revocare il porto d'armi a chi appartiene ad organizzazione sotto indagine dei servizi segreti tedeschi a me sembra scritto bene, sinceramente.
Però uno potrebbe dire è repressione, perché basta che io sia sotto indagine.
Ah, dici per la presunzione di innocenza, per questo?
Sì, nel senso, comunque stiamo parlando di armi, non è che sto dicendo ti tolgo diritti.
Tra l'altro, okay. Quindi insomma a me sembra che, una cosa
che,
fatta
cioè,
bene.
Cioè dire organizzazioni sotto indagine da parte dei servizi segreti tedeschi e poi le identifichi con un partito, è quello il problema.
Comunque io, scusami se parlo per te Ale, però mi sembra che tu stia dicendo no al suffragio universale.
Esattamente.
Poi, non lo so, dimmi tu, magari ti ho interpretato male.
No, vedo che hai capito esattamente cosa volevo dire.
Ma perché questa intesa...
E voliamo adesso dall'altra parte del mondo, perché ci rechiamo in Indonesia, dove oggi si voterà. Abbiamo detto più volte che quest'anno, il 2024, è un anno di elezioni in cui verrà mobilitata praticamente metà della popolazione mondiale. Ebbene, proprio oggi saranno circa 200 milioni di persone ad andare al voto e per molte di queste sarà la prima volta.
Persone giovanissime peraltro, correggimi se sbaglio, giusto?
Sì, gran parte di questi sono sotto i 40 anni, per quello dicevo per molte di queste sarà anche la prima volta che si va al voto. Le elezioni di oggi in Indonesia sono piuttosto sostanziali, nel senso che si vota sia per eleggere il nuovo presidente, che per eleggere il Parlamento, che per eleggere anche i rappresentanti delle amministrazioni locali. Per quanto riguarda la corsa presidenziale, i 3 sfidanti sono Anies Baswedan, colgo l'occasione per scusarmi preventivamente per tutte le pronunce che andranno male da qui in avanti. Comunque dicevo, Anies Baswedan, ex governatore di Jakarta, Ganjar
Pranowo, ex governatore di Giava Centrale, e Prabowo Subianto, che è l'attuale ministro della difesa ed è candidato con il figlio dell'attuale presidente. Prabowo Subianto è il favorito nei sondaggi con circa il 50% del gradimento, nonostante sia una figura piuttosto controversa a causa del ruolo che ha occupato nel governo autoritario e repressivo di Suharto. Infatti, gli osservatori internazionali sono piuttosto preoccupati perché si teme una retrocessione della democrazia. Come vi ho accennato, infatti, Subianto è candidato insieme al figlio dell'attuale presidente, quindi già questo sembra una scelta un po' particolare. L'attuale presidente non si è ricandidato perché non poteva farlo per una terza volta, e inoltre l'Indonesia era uno stato autoritario fino a soli 25 anni fa.
Peraltro, la cosa interessantissima di queste elezioni è l'utilizzo massiccio che è stato fatto dell'intelligenza artificiale, con proprio una rappresentazione di Suharto, peraltro, che, ricordiamolo, è morto nel 2008, mi sembra. E sostanzialmente è stata presa la sua immagine, ricostruita, e c'è lui che dà la sua benedizione e approvazione a Subianto, che ovviamente è stato fatto appositamente per, insomma, invogliare la popolazione a votare per Subianto, perché nonostante Suharto fosse un dittatore, aveva comunque una certa approvazione in Indonesia, per cui insomma.
Tra l'altro, riguardo l'intelligenza artificiale, non è neanche l'unica iniziativa, diciamo, promossa all'interno di questa campagna elettorale da Prabowo Subianto, in quanto avrebbe anche creato un proprio avatar su non so quale, non mi ricordo, scusatemi adesso, su quale, Midjourney forse, piattaforma per creare appunto avatar digitali, per far sì che diventasse proprio più carino, cioè è stato usato il termine carino per...
Ok, hanno usato dei filtri per prendergli la pelle più...
A quanto pare questa campagna elettorale è tempestata di cartoon vari e cosine kawaii, che non so la parola indonesiana.
Io spero che non facciano un anime su Suharto a questo punto.
Oddio, continua a dare idea alla gente, Alessio, basta.
Comunque, un altro dato interessante che riguarda queste elezioni è la portata di queste elezioni, perché l'Indonesia è il paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo, ha più di 270 milioni di abitanti, di cui circa 200 milioni sono registrati nelle liste elettorali. Si tratta di un arcipelago di 17.000 isole, di cui 7.000 sono disabitate e si estende su 3 fusi orari.
Wow.
Questo ovviamente comporta delle difficoltà logistiche piuttosto importanti, e infatti già nel 2019 tutte questa enorme macchina elettorale ha portato alla morte di più di 200 addetti alle elezioni, e infatti il governo si sta preoccupando a quanto pare quest'anno della salute di questi lavoratori.
Aspetta, ho due domande. La prima è: se solo 200 su 270 milioni di persone sono registrati nelle liste, gli altri 70.000?
Penso siano quelli piccoli.
Ah,
te ce li avranno dei minorenni.
Ha pienamente senso.
Anche perché sono tanti, ma anche perché si vota a partire dai 17 anni.
Ok, ok, chiarissimo. La seconda cosa è: queste persone che hanno perso la vita all'interno appunto di questa macchina elettorale, diciamo, l'hanno fatto per raggiungere determinati posti? Cioè, qual è stata la correlazione tra il fatto che ci sia questa dispersione, diciamo, delle persone e il fatto che fosse pericoloso?
Per quello che ho letto, si parlava di malesseri generali causati dallo stress, della difficoltà logistica proprio, e credo inteso come anche proprio spostamenti, cioè stiamo parlando appunto di un arcipelago gigantesco, non oso immaginare
Ok, quindi parliamo di malori sostanzialmente dovuti alle condizioni non molto ideali in cui sono avute queste votazioni, ecco.
Sì, molto ideali.
A quanto ho capito, sì.
Passiamo al settore guerra.
Dopo sofferenze, è stato approvato dal Senato il pacchetto degli Stati Uniti sugli aiuti esteri, diciamo. Quindi prima di tutto andiamo a vedere il contenuto di questo pacchetto. Si parla di un totale di 95 miliardi di dollari e sono suddivisi così. La parte più consistente andrà all'Ucraina, 60 miliardi di dollari per acquistare armi, per avere training militari, servizi di intelligence e anche per aiutare il governo nelle sue funzioni più basilari, diciamo, come le pensioni, e anche per supportare gli sfollati. Un dettaglio che ho letto sul Guardian e che secondo me è molto importante è che un terzo di questi fondi sarà usato per ricostituire l'esercito degli Stati Uniti, che è stato impoverito dalle armi già inviate a Kiev. Quindi diciamo che appunto un terzo non sarà impiegato direttamente per il futuro, ma per sistemare cose successe nel passato, ok? Poi la seconda parte verrà data a Israele. Si parla di più di 14 miliardi a supporto delle operazioni militari israeliane, che mi chiedo che cosa stia succedendo ad Israele, cosa stia facendo il governo israeliano in questo momento, non lo so proprio, e si parla soprattutto di difesa aerea.
Un altro cortocircuito, da un lato diciamo no, dall'altro mandiamo armi.
Ed è importante parlarne, raga, perché poi queste robe finiscono proprio in sordina e non si capisce dove stiano le persone, da che parte stiano, invece sono dettagli un po' importanti. Poi un'altra parte verrà dedicata all'assistenza umanitaria, si parla di poco più di 9 miliardi in assistenza umanitaria per cibo, acqua, rifugi, poi assistenza sanitaria per Gaza, per la Cisgiordania, quindi la Palestina, e anche per l'Ucraina, quindi voglio ripeterlo, 9 miliardi a fronte di 14 dati a Israele.
Ok, quindi comunque saranno previsti anche aiuti per Gaza.
Esatto, però ecco, mi aspettavo onestamente una fetta a parte dedicata a Gaza e alla Cisgiordania, visto che la UNRWA, o sto mischiando inglese e italiano, in questo momento non sta operando al pieno delle sue possibilità, quindi mi sarei aspettata onestamente una roba un po' più dedicata e con proporzioni diverse. Però appunto c'è anche una fetta per l'assistenza umanitaria. Poi gli ultimi due punti, poi chiudo. Una parte è dedicata, diciamo, alla battaglia anticinese. Infatti più di 8 miliardi andranno a supporto dei partner commerciali della regione dell'Indo-Pacifico che funzionano come deterrenza contro eventuali aggressioni cinesi. Ad esempio 2 miliardi andranno solo a Taiwan, più roba di AUKUS, che è il patto tra US, UK e Australia. E a questo proposito, peraltro, anche l'Unione Europea si sta muovendo in questa direzione anticinese. Cinese sta cercando di bloccare le compagnie che finanziano militarmente la Russia, ma questo è un'altra questione, però insomma. E poi appunto altre cose minori. Perché questo pacchetto è stato approvato con così tanta fatica? È importante ricordare che i repubblicani da tempo vogliono legare questi aiuti alla protezione dei confini del sud degli Stati Uniti, quindi col Messico, ed è da tempo che minacciano di interrompere l'approvazione del disegno di legge, mentre alcuni democratici come Bernie Sanders stanno lamentando l'inclusione dei miliardi per Israele. Quindi, lo ricordo, si tratta dell'approvazione del Senato, non di quella finale, per questa si potrebbe dover aspettare sino a fine mese, anche perché lo speaker conservatore della Camera, che è Johnson, ha già espresso remori in merito, quindi insomma non è chiusa tutta la partita, ecco.
Quanto pensi che sia probabile che venga approvata anche la Camera? Perché mi sembra comunque che ci siano dei contrasti al momento quasi irrisolvibili.
Onestamente la vedo anch'io così, cioè secondo me o si fanno dei passi nei confronti dei repubblicani, quindi ad esempio qualcosa sulle leggi dei confini per contrastare l'immigrazione eccetera, e per alcune cose è veramente un gioco forza, cioè io continuo a oppormi se tu non mi dai questa cosa. D'altro canto comunque già questa approvazione al Senato è stato un parto, ma è avvenuta.
E comunque anche dal punto di vista dei democratici questa poca voglia al compromesso, perché nel momento in cui tu dici non lo approviamo, a meno che non leviate i finanziamenti a Israele, e chiaramente dal punto di vista repubblicano, se non ci sono quelli, non approviamo nulla. Cioè è uno dei tanti contenziosi che sia da una parte che dall'altra rischiano di causare un ulteriore stallo all'infinito sostanzialmente.
È vero, al tempo stesso la questione dei fondi su Israele non sono opposti da tutti i democratici.
No, è vero.
Cioè alla fine sono alcune voci.
Dalla parte più radicale, mettiamola così.
Sì, nel senso più contraria a quello che sta succedendo a Gaza.
Perché cioè non dimentichiamoci che comunque, come succede all'interno di tutti i partiti, ci sono un sacco di correnti anche all'interno dei democratici, per cui che non parliamo del PD, però insomma, più o meno. E siamo ai Fish and Bits.
E go lì.
Il
è
ritorno.
Tornata,
il
è
ritorno.
Tornata.
Ma chi li faceva quando io non c'ero?
Io.
Com'è stata?
È stato carino. Oggi avevo pensato al francese, ma sei arrivata tu.
Ti ho rovinato la pista.
Ma questi fish poliglotti, cioè, bisogna continuare, sì.
Bene,
sì,
sono
sì.
Contenta.
E visto che abbiamo prima martoriato l'indonesiano, la prossima volta in indonesiano, così. Ci cerchiamo come si fa.
Grazie Google Traduttore di esistere.
Come si fa, artigianato, come si dice.
Lo cerchiamo, lo cerchiamo. Ok, veniamo a noi. Oggi è il 14 febbraio, molti di voi se ne saranno accorti perché ne sono felici, molti altri ne saranno disperati, a qualcuno non importerà niente, ma noi rimaniamo in tema. Perché oggi vi porto un pesce sanvalentinoso. Vi faccio una domanda. Secondo voi gli esseri umani si sono sempre sbaciucchiati?
Allora, c'è tutta una storia evolutiva in merito, ma non vi annoierò in merito. So che abbiamo una risposta più interessante.
Quindi tu lo sai già che da un po' si usa limonare.
Signora limone!
Ma da milioni di anni, cioè
dai dinosauri!
Sono limoni antichissimi proprio.
Togliamo ogni dubbio, gli esseri umani e i dinosauri non hanno mai coabitato sul pianeta Terra. Tornando a noi...
Però forse si sono baciati.
Tornando a noi, una coppia ovviamente sposata, che questa cosa è stata ricercata da qualcuno che era unito da nobile sentimento dell'amore, ha determinato l'età appunto della nobile arte della pomiciata, che pare essere molto più antica di quanti molti di noi, di voi, avrebbero potuto pensare, e pare che ci siano tracce della sua esistenza datate al terzo millennio avanti Cristo.
Ma ti dirò, non mi sorprende, cioè secondo molti studi va avanti da un sacco di tempo, da quando ancora, diciamo, non eravamo neanche propriamente esseri umani e eravamo...
Da prima della posizione eretta?
Decisamente. Che... Quanto è romantica questa cosa?
È molto carina. Leggendo l'articolo del New York Times che ne parlava, ho letto alcune cose interessanti, fra cui, parte degli studi che ci ha portato a scoprire questa cosa è uno studio di genetica che collegava moderne varianti dell'herpes allo sbaciucchio nell'età del bronzo.
Ah sì?
Sì, hanno rilevato la presenza di queste versioni che erano trasmissibili attraverso il bacio. Quindi...
Perfetto, quindi esseri umani, malattie venere, si stringono le mani da migliaia
sempre.
Di anni, evviva.
E poi un'altra cosa carina che stavo leggendo è che a quanto pare il precursore del limone era un semplice bracio sulle labbra.
Un semplice
bacio sulle labbra con sfregamento e schiacciamento reciproco di naso.
No vabbè raga, ma le descrizioni così diciamo fredde di gesti come i baci mi fanno volare. Comunque, cioè, secondo voi se uno nascesse, cioè se due persone, non lo so, crescessero isolate,
si bacerebbero?
Nel senso, allora, perché anche il sorriso è una cosa che viene, no, spontaneo, tu non è che impari a sorridere.
È vero, è istintivo. C'è un sacco di dibattito all'interno della comunità scientifica se il bacio sia o meno istintivo o appreso. Allora, sappiamo che circa il 90% delle popolazioni umane si baciano, ok?
Il 90%, quindi non tutti.
Il 90%. E chiaramente c'è il dubbio nella comunità scientifica. Quel 10%...
Perché non lo fa?
Non lo fa per ragioni culturali oppure no? Perché ovviamente sappiamo che l'essere umano sì, ha alcune cose istintive, ma l'apprendimento gioca la percentuale maggiore in assoluto. Quindi se all'interno della tua comunità non si pratica il bacio, nonostante magari sia una cosa che verrebbe anche istintiva, semplicemente...
Tendi a non farlo.
Non si fa, esattamente.
E comunque bisogna dire che è fortemente antigenico, cioè io ora non vorrei, però... Lo è, nel senso una popolazione potrebbe anche decidere che i germi, lo scambio di germi è troppo.
È vero.
Ci possono essere tante ragioni.
Ma a quel punto, cioè, credo si tratterebbe di popolazioni germofobiche, non lo so, la Finlandia, la Svezia, non lo so, il nord.
Aspettate le mail.
Ma perché ci sono alte concentrazioni di disturbo ossessivo compulsivo?
Ma allora, quelle ovunque, nel senso.
No, comunque l'ultima cosa che volevo dire è perché la domanda di Chiara, insomma, Chiara, penso che anche fra gli studi che hanno sfruttato questi due ricercatori per arrivare a questa loro conclusione, si sottolineava come il bacio non abbia solo un singolo posto di origine, cioè non è che si è... Okay. Sviluppato in un posto e poi si è espanso. A quanto pare è nato in diversi punti del mondo quasi contemporaneamente.
A sottolineare che forse è
potrebbe
davvero una
essere.
Cosa istintiva e legata semplicemente all'essere umano. E non solo, perché molti nostri cugini primati lo praticano. Viva il bonobo.
Trend Zone.
Oggi basata su Google. Dunque al primo posto, per qualche motivo, l'ADHD. Perché a Terni si parla di, appunto, di disturbo dell'attenzione e affettività con alcuni massimi esperti.
Che
leggo
bomba.
Dalla... Quindi interessante.
Interessante.
Apprezzo molto.
Sì.
Poi al secondo posto, peste bubonica del gatto. Cosa?
Dice, raro caso di peste bubonica in Oregon.
Aiuto.
Probabile contagio da un gatto.
Identificato un raro caso umano di peste bubonica.
È una pessima notizia per me, perché io coccolo tutti i gatti che incontro.
Nel senso,
vergognati.
La viaria, ok, però...
Cioè, consensuale.
Solo quelli.
Però evitiamo di portare la peste bubonica anche altrove, ecco. Poi al terzo posto, San Valentino.
Happy Valentine's.
Regalate cioccolato a chi volete. Quarto punto, Lakers Piston, che immagino siano...
Basket.
Netto successo per i Lakers contro i Pistons.
Dai.
Ah sì, vedo dalle immagini che è basket. Bene, capisco. Al quinto posto, Damsel. Film
è
su Netflix.
Il nuovo film di Mibi.
Con Millie.
Con Millie Bobby Brown.
Che non ho idea di cosa parli, ma dalle immagini mi sembra una roba vagamente fantasy, perché la vedo imbracciare una spada. Per cui, grandissima, ce lo guarderemo.
Dai, Emily.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.